di ciò che si è innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non voglia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio del mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce. Parola del Signore.
Noi consideriamo scritto di San Giovanni, non è stato scritto Signore consagliato a tutti, però alcuni in modo particolare. Abbiamo davanti ai nostri occhi questa bellissima fresca di Leonardo da Vinci, cioè l'ultima cena famosissima, dove poi è stata richiamata tutta la storia che stava alla destra di Gesù. Secondo alcuni era una femmina, però San Giovanni poteva avere in questo periodo da 14 fino a 18 anni, era un ragazzetto, quindi molto spesso per
Thank you.
taglio spirituale di questo evangelista, in quel passo che abbiamo poc'anzi proclamato. Ci è stato dato un po' da Don Candido, un'ambientazione che è più generale questo evangelo, ma noi che guardiamo in questo passo che è il capitolo terzo e quindi Giovanni. Ebbene, vorrei sottolineare che questa riflessione entra un po' nel vivo del cuore della Quaresima, al termine della Quaresima, e ci aspetta la grande settimana, la settimana santa dell'eccellenza. E prima cosa vorrei ricordare che quando stiamo meditando e condividendo insieme, lo facciamo richiamando che siamo alla presenza del Signore, non solo perché c'è la presenza reale sotto le specie eucaristiche, ma soprattutto perché sempre a noi percepibile con la mente, con il cuore, con il corpo, che ci è dato, che siamo nella sua presenza. Perché a volte non è così scontato, ecco, fare questo, perché passiamo con troppa facilità dal tantrum della vita, magari le preoccupazioni, le varie situazioni, dobbiamo compensare quello che abbiamo vissuto oggi, quindi abbiamo bisogno ecco, di raccoglierci. Signore Gesù, noi siamo qui davanti a te, vogliamo entrare in qualcosa, nel mistero del tuo cuore e della tua vita, vogliamo percepire che tu sei amore. E così ti sei definito con tutto il mistero del tuo passaggio dal regno, figlio, questa che per noi è una settimana santa, perché lì tocchiamo con mano quanto ami profondamente l'umanità, quanto ami tutte le creature, quanto ami ciascuno di noi, quanto ami me con la mia fragilità e con la mia vita. Di questo, Signore, ti ringrazio e aiutami a camminare nella tua grazia. Allora questa riflessione entra un pochettino, guardate, in quel dialogo notturno, ecco, tra Gesù e Nicodemo. Di notte va da Gesù Nicodemo. Nicodemo, che cosa potremmo dire di lui? Cosa ci dice la tradizione? Ecco, Nicodemo è quella persona che va da Cristo di notte, dicevamo. Il Talmud, che è un po' la sintesi della parola del Signore, ecco, usa un nome anche deformato, un altro di modo, ecco, è spesso usato in questo modo, Nicodemo, che è chiamato anche Beppe Rubion, uomo facoltoso, uomo potente, uomo generoso, ecco Nicodemo, ecco sempre l'esigenza di chiedere alcune cose a Gesù, però teme anche il giudizio degli altri. E allora va da Dio, forse con l'ausilio delle tenebre che viene troppo visto o notato, ma dentro è proprio le organi che si deve. Quindi una personalità che era uno scriba dentro del sinedrio, quindi una persona andartevole. E la sua esperienza, la storia ci dice che al 70 dopo Cristo, ecco, questo personaggio era in vita ancora. Quindi apparteneva alla corrente del giudaismo, ecco quel giudaismo che interpretava le scritture, diciamo anche in un modo ortodosso, attento, rispettoso, non esasperato. Allora ecco, era anche lui appartenente alla corrente dei farisei. Ecco, questo per dare una pennellata su questo personaggio, ma che aveva una profonda, come dire, interiorità e un profondo desiderio di conoscere. Lui, dicevo, partecipa a quel giudaismo ortodosso e che rimette in evidenza proprio l'uomo luogo della ricerca che vuol cercare, vuol trovare e dare delle risposte alla sua vita. Qui c'è il mio posto, mi viene in mente la Samaritana, che conosciamo nel testo di Giovanni, la Samaritana che chiamava con Gesù. Per esempio, la Samaritana partecipava a quel giudaismo, potremmo dire, che era dosso, ecco, che usciva fuori di tanti costi. Perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è il pane e acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero? Allora il Signore guardò sul popolo serpenti e le mosche, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Allora il popolo venne a Mosè e disse: abbiamo peccato. Perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te? Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sotto un asta. Chiunque dopo essere stato morto lo guarderà e resterà in vita. Mosè allora fece il serpente di rame e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questo guardava il serpente di rame, restava in vita. Volevo anche questi passi un po' fare bene, perché è importante che non vediamo, compriamo la scrittura solo fissando l'attenzione in un aspetto, ma sappiamo spaziare. Quindi il testo che ho letto è il capitolo terzo di Giovanni. Questo ci porta all'esperienza del popolo del deserto, e Giovanni che parla come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Allora ricordate qui, ecco qui l'espressione: elevazione, innalzamento e salvazione. E allora il serpente innalzato nel deserto è figura di Cristo. Non possiamo perdere questo orizzonte, perché se perdiamo questo orizzonte vediamo solo un senso di dire troppo particolareggiato, ma dobbiamo spaziare quello che è la storia della salvezza, che è la storia di Gesù del mondo. E sentite quanto ci dice nel passo anche della salvezza riguardo a questo preciso contenuto. Ecco, è importante nominare così la parola di Dio. E il terzo contrappasso che si riporta nel libro della Sapienza, contrappasso che studiata la Divina Commedia, ecco, percepisce bene: se poi fatto il bene della vita, è un male della vita, dall'altra parte non avrà il bene. Ecco, quanto infatti gli assaliti il terribile furore delle bestie e ferirono per i boschi di tortuosi serpenti, la Sapienza ci richiama vedete all'esito. La tua collera non donò sino alla fine. Per collezione furono spaventati nel breve tempo, avendo già avuto un pegno di salvezza, a ricordare dopo i decreti della tua legge. Infatti, chi si volgeva a guardarlo, era salvato non da quel che vedeva, ma solo da te, Salvatore di tutti. Vedete come le scritture, la parola di Dio si illumina con i vari passi, e come un ramo di un albero, ecco, da un ramo all'altro, e così unifica la parola del Signore. Allora, ecco, Giovanni ci fa comprendere, ecco, come l'Antico Testamento serpente di rame ci richiama al Cristo innalzato in mezzo all'umanità. Ecco, vedete il segno del Cristo, ecco, che abbraccia l'umanità intera, non solo nel tempo nostro, ma in tutti i tempi. E qui rientra quella storia della salvezza di cui abbiamo tante volte sottolineato. Allora il Papa del Vangelo, ecco, ci vede la croce, quelle prerogative che unisce cielo e terra, qui diventa il polo di attrazione della fede e credente. Ecco perché la croce ha un significato profondo e redentivo che ci richiama alla storia della salvezza. Quindi è il polo di attrazione della fede e credente, lì in quella sconfitta apparente che tu hai la tua risposta alle tue sofferenze, alle tue uccide il destino dell'uomo, e quello si dice molto tante donne, perché la radice omio è simile stesso, e si produce qui una grande visione che vogliamo cogliere dall'altro mistero. Ecco perché, essere in contraddizione, ricordate quando la Vergine presenta il bambino al tempio, cosa gli dice il tempio Signore? Questo bambino è posto qui come segno di contraddizione, e noi vorremmo superare tutte queste cose, ma chi siamo? Ma dobbiamo investirci in questa storia. Ecco allora, davanti alla croce di Cristo, il destino dell'uomo, si produce la grande divisione che ci separa nella realtà della storia. Allora, da una parte il mondo che non crede ed è condannato. Ecco le terre, come usa l'Evangelista Giovanni, opera del malvagio, opera del malvagio, coloro che fanno il male, odio la luce. Allora, ecco, la luce è comunque del mondo, dice il prologo dello stesso Giovanni, ma è solo una raccolta. Ecco il dramma, non dimentichiamoci, non solo tante dimenticate, tante situazioni difficili che noi viviamo, affrontiamo, ma la neve serve, che nessuno è perfetto, tutti vogliono dominare, tutti tante volte ci sentiamo legati a quello più complicato. Ma qui è il mistero della nuova accoglienza, ecco, della luce, della nuova accoglienza, quindi di non credere nel figlio dell'uomo. E già forse tu studiamo quella puntata, ecco il dramma. Dall'altra parte, ecco, c'è il mondo che e la luce, le opere fatte in Dio, coloro che operano la verità, vengono nella luce. Ecco allora lo spartiacque e lasciamo la nostra libertà, quel famoso libero arbitrio che Martin Lutero interpretava quasi in un modo determinato, come quando vede la chiave della mano e tutto parte per combinazione sua. Allora è quella tua libertà a sapere come anche se qualcuno ti fa o ti mette in condizione di sbagliare, non è la responsabilità del membro che ti ha messo in condizione, ma è la tua. Ecco, questo dinamismo è il cammino di questo passo che stiamo leggendo, che riguardo Giovanni si fa percepire. Quindi è proprio con questi due versanti, questo del corpo e della crocifissione, il famoso Golgota, che noi dobbiamo prendere la nostra decisione, e ci sentiamo qui in tutta quella scena dell'umanità, l'umanità redenta da Cristo, l'umanità che è chiamata a scegliere in modo più profondo e decisivo. E qui abbiamo tutto il linguaggio tipico di San Giovanni, il linguaggio giovanneo, attraverso proprio le contrapposizioni, luce e davanti alla croce. Dobbiamo compiere anche noi la nostra scelta. Allora, la Quaresima ha questo frutto, ha questo compito di ricordarci tutti insieme in modo più forte, in modo più deciso, in modo più, ecco, di aprire il nostro cuore, di mettere al mondo, permettendo questa parola, di mettere al mondo davanti a Cristo la nostra interiorità. E quindi Cristo ci invita qui a ritrovare, ecco, sotto le sue ma è possibile che una persona svitata da queste cose, ecco, fa morire 149 persone, si butta con l'aereo e tutto? Quale disperazione hanno vissuto in quegli stati tutte quelle 149 persone? Quanto parlano delle famiglie di questi 14-16 giovanissimi di 16 anni, eccetera, e tutte le altre persone? Ecco, ma come anche dietro a queste situazioni drammatiche che noi dobbiamo scoprire il messaggio del Vangelo, ecco l'invito che ci viene rivolto quello di convertire e credere al Vangelo. Queste parole abbiamo sentito, ci hanno segnato come il gesto della polvere da cielo sul nostro capo. È come un po' quello che si faceva a Romano Pontefice, prima del concilio, quando veniva eletto, si prendeva della stoppa, la si bruciava e gli si diceva sì, grazie, proprio tutti. Così passa la gloria del mondo. Sei il sogno di Pietro, ma non ti credi di essere un potente, anche tu sei il servitore del Signore. Ecco, da questi gesti cosa abbiamo dato molto bisogno di dichiarare. Allora noi predichiamo Cristo crocifisso, potenza e sapienza di Dio, dice l'Apostolo Paolo, ecco nella lettera ai Corinti. Ecco, sono due versetti che vorrei fare ancora una volta risuonare. Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapere, sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Queste sette parole prendiamo un po' come sette lampade, immaginate sette lampade, probabilmente le ha forse aspettando la realtà. Vediamo dentro di noi la scoperta di queste sette luci. Sono sette parole, che non sono le sette parole di Cristo che corre in croce, dove ci sono la lunga tradizione del paese e sacra rappresentazione. Ma sono sette parole che l'Evangelista Giovanni mette davanti per riscoprire la nostra interiorità e a poca distanza dalla settimana santa possiamo ancora dare una svolta decisiva in cui il mio sta da che cosa. Il primo termine è il verbo carere, tutti verbi, che risuona ben cinque volte in questo contesto. Come è noto, esso non è scritto solo ma è l'adesione a una persona. Quindi la fede in Dio, credere in Cristo, non è solo credere che è esistito, ha fatto questo, eccetera, eccetera, ma con la mia vita, con la mia persona. Ecco, io a lui, mio figlio, quindi c'è veramente un atto di abbandono. Allora, ecco la Quaresima che ci porta a questa profonda donazione e credibilità. Quindi credo in qualcosa che è fatto, cioè il figlio di Santo. Si può allora passare adesso questo secondo verbo, ecco, credere la mano. E qui l'evangelista ne dice tante, ma non sono una sfumatura perché non voglio appesantire troppo. La mano che l'evangelista qui applica al Padre è l'unica volta che Giovanni usa il termine con molta forza. L'amore viene mostrato nel suo espandersi universale a tutto il mondo. L'amore che il Padre ha manifestato al Figlio e che il Figlio Gesù Cristo manifesta è per tutta l'umanità. Così ci ha amato l'innalzamento. Quando sono innalzato da terra, attirerò a me, cioè così mi ama, facendosi dono degli altri, quindi credere e amare. Solitamente l'amore di Dio che rivolta ai discepoli. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha tanto amato suo figlio unigenito nel mondo perché noi avessimo una vita per lui. Ma questo amore, se guardiamo intorno a noi, e soprattutto in questo nostro tempo, dove è anche vero, come diceva Cicero, tutti i tempi potremmo dire che tempi, perché ognuno vive il suo tempo con le ricchezze di povertà. A questa donna risponde però spesso no, lo odiamo. Ecco questo terzo verbo che ha un richiamo molto forte ed è quando c'è il rifiuto di quello che è venuto del mondo. Ecco, chi fa il male, come ci fa capire l'Evangelista, voglia la luce, i ladri, quello che è la luce del giorno, poi ci fa pure quello, per facilitare. A partire dal senso che vogliamo aggiungere, chi fa il male cerca di insabbiare, di essere chiaro, di essere confuso, di usare, no? Questo è il segno di quello che vuole, perché poi tutto viene alla luce. Quindi chi fa il male, odia la luce. E il dramma di questo è il rifiuto. Il rifiuto del lode dell'unigenito figlio di Dio. È il dramma. E tu non credi il figlio di Dio. Perché odia di stare nella luce. Allora la tua vita è perdente. Quella persona, quella parola di Cristo, tu non la vuoi, non la fai tu. Dio con perdona.
Compimento, trova forza.
il nostro è perché sarà. Ma la Signore di Dio ci sorpassa. Proprio a Cristo luce del mondo, attenta del mondo, ma le tenebre tentano di soffocarla. Ecco che lo portano in mente universale, cosmico. Tenebre voglio avvincere la luce. Questo è quanto si mette in evidenza tra il principe del male, delle tenebre, tra il maligno e il Salvatore, tra Satana e Cristo. Questo è il vero combattimento che dobbiamo metterci all'interno del nostro cuore. Noi lo sappiamo che questo combattimento non siamo solo. E allora la settima e l'ultima espressione è operare la verità. Venire alla luce e operare la verità. Allora, se veniamo alla luce, la verità la sappiamo vivere, la sappiamo incarnare, la sappiamo dire, non abbiamo paura del giudizio e quant'altro. Ricordate, e lo sentiremo la settimana santa, nel Vangelo della Passione, in quel dialogo tra Cristo e Ponzio Pilato, quando gli dice: qui desta veritas, che cos'è la verità? E quel Signore fa capire che la verità è la luce e toglie che offuscono la sincerità del nostro cammino. Allora, venire alla verità, partire soprattutto, questa era una grande crisi molto familiare vissuto a quelli di Cubra, era una comunità di Cubra che si trova a nord dell'est del Mar Morto, ecco, che viveva quasi in modo critico il culto del Tempio di Gerusalemme, perché vedevo che erano preghiere vuote, che erano sacrifici di animali, non c'era la conversione del cuore, era uno stato. Questa comunità si distaccò dal Tempio di Gerusalemme e andò a vivere a Cutra. Dicono i biblisti che è molto probabile che anche l'evangelista che Giovanni Battista, ecco, quando andò nel deserto, che abbia fatto anche un po' di esperienza con questi di Cumbra, e proprio comunque di anche questo. Io ricordo di esserci stato a Cumbra dove quando era pomeriggio, il sole era quasi un tramonto e c'era un attrezzo vento che quasi di volta di volta dove sono stati trovati i famosi codici, ecco, bisogna lanciare, contenere i testi della scrittura, tra cui le volte interi del profeta Isaia, quasi quel vento, quasi parlava, sentire nelle orecchie come delle voci, eccetera, è una sensazione che faceva solo a me, anche agli altri. Ecco, questa comunità visse dal 100 dopo Cristo fino al 70 dopo Cristo, quando per opera di Tito sappiamo quello che avviene nelle istruzioni di Gesù, eccetera, eccetera. Ebbene, questa comunità viveva in modo profondo con questo orientamento della propria vita, orientata la propria vita, ecco, verso una verità assoluta. E allora ecco, la verità, dice, di quei testi biblici, la verità ti fa vivere, la verità dà lo spessore della vostra vita, la verità accende la lampada della vostra vita. E allora vediamo queste sette parole che abbiamo condiviso e spezzato insieme, sono stato un po' lungo, ho visto tante altre cose, quando si parla così non si legge solo, se non sarebbe da fare, ma si cerca anche di allungare per comprendere. Allora vediamo la chiusura di questi giorni che ci separa dalla settimana santa, di riprendere queste parole, di rifarle nostre, perché siano sempre lampade che illuminano il nostro cammino. Le domande, gli interrogativi, portate nel cuore, chiudiamo semplicemente con la veloce e la benedizione di buona scena per chi mi faccia. Ecco, proprio dalla Passione abbiamo voluto condividere questo passo del Vangelo, ecco che adesso non ancora la condivisa insieme, lo rileggiamo, così vedete. ricchezza e la diversità. Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui ha della vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muore. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi lo crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, che le loro opere erano malvagie. Chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché non siano svelate le sue opere, ma chi ama la verità viene alla luce. Insieme parlano.
Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri desideri, come noi
Signore sia con voi,
e
benedica Dio onnipotente, Padre.